Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Berna cerca di smorzare le tensioni con Roma, che preme per essere coinvolta nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana. La giustizia federale rassicura, entro fine settimana giungerà risposta alle richieste del governo italiano. In pagina sentiremo anche le considerazioni dell'ambasciatore svizzero in Italia, Balzaretti. Il Gran Consiglio ticinese dà il via libera alla riforma delle ARPA, ha respinto invece l'iniziativa per la creazione di un'assicurazione obbligatoria per le cure dentarie di base. Dopo il Mercosur e la volta dell'India, la Presidente della Commissione europea von der Leyen sigla un'altra importante intesa commerciale, questa volta con Nuova Delhi. E per lo sport, nell'hockey, Lambrì strappa un punto al Friburgo e annuncia Tapola quale nuovo allenatore, mentre Lugano batte il Rapperswil per 7-3. Nello Chimeyar vince il gigante notturno di Schladming. In primo piano questa sera, rapporti tesi tra Roma e Berna in seguito alle richieste del governo italiano di poter essere coinvolto nell'inchiesta in corso degli inquirenti vallesani per fare luce sull'incendio di Capodanno a Crans-Montana, che ha causato, lo ricordiamo, 40 morti e oltre un centinaio di feriti. Se Roma alza i toni, ricordiamo richiamando nei giorni scorsi anche il proprio ambasciatore in Svizzera, Berna cerca di smorzare le tensioni anche attraverso una nota stampa del Dipartimento Affari Esteri. Ce ne parla Giampaolo Driussi.
La nota stampa è arrivata alle 14, quindi quasi 20 ore dopo la comunicazione di Palazzo Chigi, e si tratta di poche righe in cui si afferma di aver preso atto delle richieste italiane che, si specifica, riguardano le autorità giudiziarie competenti. Il DFAE ribadisce la competenza della giustizia vallesana e non della politica. Un principio fondamentale del nostro sistema democratico, e qui cito, è la separazione dei poteri, che attribuisce a ciascun potere dello Stato ruoli, compiti e responsabilità propri. Fine della citazione. Poi per tutto il resto si rimanda all'Ufficio Federale di Giustizia. Quello che l'Italia chiede, lo abbiamo appunto detto, in fondo qualcosa di usuale, ma è possibile che dopo 2 settimane di attesa Roma si sia spazientita, già irritata per tempi e modalità dell'inchiesta. Ora, trattenere il proprio ambasciatore è in ogni caso un atto politico dall'enorme valenza simbolica, ed è qui che si incrocia con la giustizia questo atto, se usato come mezzo di pressione indiretta per sbloccarla. E vengo alla reazione di Berna, che sì, è stata morbida, probabilmente troppo morbida, ma la scelta di questa replica pacata può forse essere spiegata con la volontà di non compromettere, in un ambito dove ogni virgola pesa, le relazioni istituzionali, e quindi una risposta pacata per non volersi immischiare, soprattutto se dovessimo trovarci di fronte a una mossa con fini anche di politica interna italiana.
E sulle pressioni del governo italiano è giunta anche la presa di posizione dell'Ufficio Federale di Giustizia, che conferma le richieste di collaborazione giudiziaria giunte da Roma, richieste che saranno analizzate nei prossimi giorni e sulle quali una risposta potrebbe giungere già entro la fine della settimana. A parlare e rassicurare la responsabile comunicazione dell'Ufficio Federale di Giustizia, Ingrid Rieser, sentiamola.
Essendoci delle vittime italiane, le autorità giudiziarie d'oltre confine sono pure tenute ad aprire un procedimento penale. Lo hanno fatto e, affinché si possa collaborare in modo efficiente, hanno chiesto assistenza giudiziaria alla Svizzera. L'Ufficio Federale di Giustizia ha ricevuto tale richiesta il 13 gennaio e il giorno seguente l'ha trasmessa all'autorità competente per il caso, ovvero il Ministero Pubblico Vallesano, il quale oggi ci ha informati che entrerà nel merito della domanda entro la fine di questa settimana. Sulla base di un accordo internazionale sottoscritto sia dalla Svizzera sia dall'Italia, quando due autorità di perseguimento penale collaborano, esse possono poi costituire una squadra investigativa comune che consente di risparmiare risorse e accelerare le indagini. Si tratta di una procedura assai comune in casi complessi o di grande portata, che evita singole richieste di assistenza giudiziaria per ogni atto istruttorio.
E per meglio comprendere il grado di tensione dei rapporti tra Svizzera e Italia, i colleghi del telegiornale hanno raccolto le considerazioni rassicuranti di Roberto Balzaretti, ambasciatore svizzero in Italia. Sentiamolo.
Direi che non è gravissima la situazione, c'è una questione serissima per gli italiani che è quella di occuparsi dei loro concittadini che sono morti all'estero, quindi in questo senso quello che succede a livello politico va preso molto sul serio, però non sta intaccando il resto della cooperazione bilaterale che si svolge direi quasi in modo normale, noi abbiamo tante altre cose da discutere, tante altre cose da fare, siamo due paesi non solo vicini ma con un'intensità di relazioni molto importante a livello economico, sociale, pensi ai trasporti, all'energia, alla cultura, alla lingua comune, tutto questo continua a funzionare. E quindi risponderei dicendo che certo la questione è seria e ce ne stiamo occupando. Penso che la cosa essenziale sia dimostrare con credibilità, con chiarezza, che siamo anche noi alla ricerca di verità, dei fatti, della giustizia, delle sanzioni per chi ha sbagliato e poi soprattutto che ci occuperemo in modo ineccepibile delle vittime e anche di chi dovrà occuparsi di persone, di giovani feriti probabilmente per tanti anni se non per il resto della nostra vita. E quindi questa questione è complicata, ma non andrei a dire che sta mettendo a rischio l'insieme della relazione bilaterale.
Le considerazioni che abbiamo ascoltato sono quelle di Roberto Balzaretti, ambasciatore svizzero in Italia. Voltiamo pagina con la cronaca regionale. A larga maggioranza il Gran Consiglio ticinese ha dato il via libera alla riforma delle ARP, ovvero le autorità regionali di protezione. Si tratta di un passo atteso da quasi 20 anni, approvato anche in votazione popolare nel 2022. Tra le principali novità ha previsto il passaggio da un'autorità amministrativa ad una giudiziaria con la creazione di 4 preture di protezione. La competenza non sarà più comunale ma cantonale e le nomine passeranno al vaglio del Parlamento. Il percorso verso l'operatività è comunque tutt'altro che concluso, ancora da chiarire infatti, vi sono diverse questioni tra cui quelle procedurali e quelle logistiche visto che le future sedi non sono ancora note. E a proposito di lavori parlamentari, il legislativo ha respinto un'iniziativa che chiedeva al Cantone di creare un'assicurazione obbligatoria per le cure dentarie di base. Il testo, proposto una decina di anni fa da una fronte progressista, è stato ritenuto troppo oneroso per le finanze pubbliche. Ce ne parla Marcello Ieracci.
Sono passati più di 10 anni da quando nel 2015 oltre 8.000 firme furono consegnate alla cancelleria cantonale. La richiesta era chiara. Le cure dentali rappresentano una spesa estremamente importante per i ticinesi e incentivare la prevenzione in questo ambito è un dovere dello Stato. Prevenire, ha ricordato il socialista Maurizio Canetta, e anche risparmiare.
Ci sono sempre migliaia di persone che rinunciano alle cure dentarie e trascurare oggi la salute dentaria significa pagare costi più alti domani per tutto il sistema sanitario.
La proposta, l'abbiamo detto, risale ad un decennio fa. Nel frattempo il contesto sociale è peggiorato, ha detto ancora Canetta, ma anche quello economico, ha sottolineato il deputato del PLR Patrick Rusconi.
Quella che oggi può apparire come una soluzione attrattiva, un boccone dolce, rischia nel tempo di trasformarsi in una vera e propria emorragine economica, con effetti disastrosi sulle finanze pubbliche, sull'economia e sui contribuenti. Questo nuovo onere si andrebbe inoltre ad aggiungere a problemi già ben noti e ancora aperti, in particolare alle difficoltà di reperire i finanziamenti necessari per le 2 iniziative approvate dal popolo legate ai primi cassamalati.
Una linea quest'ultima seguita dalla maggioranza del Parlamento che ha dunque affidato la decisione finale al voto popolare. In caso di bocciatura anche alle urne, il governo ticinese ha comunque previsto una misura che possa rispondere almeno in parte alle richieste degli iniziativisti e lo farà con un contributo annuale di 150 franchi per tutte le persone sopra i 15 anni che già beneficiano degli assegni RIPAM.
India e Unione Europea hanno concluso un accordo commerciale che crea l'area di libero scambio più popolosa al mondo, di 2 miliardi di abitanti. Grazie a questa intesa sottoscritta a Nuova Delhi, Bruxelles conta di raddoppiare le esportazioni di beni verso l'India in pochi anni. Ci aggiorna il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
A Nuova Delhi i toni sono entusiastici, amichevoli i gesti, sia quelli del primo ministro indiano Narendra Modi, sia quelli del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e della presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Giunti nella capitale indiana ieri per partecipare come ospiti d'onore alla festa della Repubblica e per siglare oggi l'accordo commerciale che crea l'area di libero scambio più popolosa al mondo.
We did it. We delivered the mother of all deals.
Ce l'abbiamo fatta, abbiamo concluso il maggiore accordo di sempre. Questo è il racconto di due giganti, la seconda e la quarta economia del mondo. La cooperazione è la migliore risposta possibile alle sfide globali. Le imprese europee troveranno in India uno sbocco enorme per prodotti quali vini, olio d'oliva, automobili, macchinari. Gli indiani nell'UE potranno esportare più facilmente farmaci, tessili e in generale prodotti ad alto contenuto di manodopera. La Commissione stima che ogni anno saranno risparmiati fino a 4 miliardi di euro in dazi su prodotti comunitari. Prodotti agricoli sensibili, quali carni bovine, pollo, riso e zucchero, restano invece esclusi dall'accordo, una rassicurazione per gli agricoltori del vecchio continente. Nel giro di un mese l'UE si inserisce in due aree di libero scambio da record, quella col Mercosur e ora quella con l'India. Una risposta in termini al protezionismo degli Stati Uniti di Donald Trump, imposto al mondo a suon di dazi.
Le notizie sportive con Omar Meschal.
Sì, e cominciamo dall'hockey su ghiaccio, perché pochi minuti dopo aver strappato un punto a Friburgo, l'Ambri Piotta ha deciso a sorpresa e con un'altra mossa perlomeno discutibile dopo le prestazioni valse tre punti tra Ginevra e stasera a Friburgo, di separarsi dall'Andri e Matt ed affidare la squadra all'ex tecnico del Berna Jussi Tapola, che a sua volta traghetterà la squadra, almeno stando al comunicato leventinese, solo fino al termine della stagione. Ambrì che due volte in vantaggio a livello sportivo questa sera è stato per finire battuto 4-3 all'overtime a Friburgo. Il Lugano invece si è issato al terzo posto in classifica grazie alla vittoria 7-3 sulla Rapperswil. Lo Zurigo ha vinto 4-2 il derby di Kloten, il Berna 4-3 all'overtime quello di Lagnau. Davos Zugo 4-1, Bien Ajoa 6-3. Classifica Davos in testa con 93 punti, Friburgo 83, Lugano dunque alla terzo posto con 78 punti, uno in più di Ginevra e Zurigo. Sul fondo Ambrì penultimo ad un solo punto dalla Kloten e dalla salvezza anticipata. Siamo alle voci di serata, cominciando dalla soddisfazione bianconera di Dario Simeon.
Oh, chiaro, soprattutto stasera sappiamo che era una partita importantissima per noi anche a livello di classifica, e quindi anche se ci siamo complicati un po' la vita siamo contenti di questa vittoria importante. Ma direi che non abbiamo giocato neanche così male il secondo tempo, ma hanno concretizzato tutte le loro occasioni e quindi nell'hockey va molto veloce, hanno fatto due gol in due minuti e dopo è riaperta la partita, ma siamo stati bravi a non perdere la testa e ritrovare il nostro gioco per poi giocare di nuovo meglio il terzo tempo e portarci in vantaggio.
Dall'attaccante del Lugano Dario Simeon al capitano dell'Ambri Piotta Daniele Grassi dopo appunto la sconfitta all'overtime a Friburgo.
C'è un po' di rammarico adesso, credo nel terzo tempo abbiamo forse qualche chance per mettere due gol di vantaggio che forse ci assicurano la vittoria. E peccato finire così recuperati e poi prendere un gol all'overtime, sicuramente fa male, però d'altra parte sono contento e mi dà fiducia alle prestazioni che abbiamo fatto. Adesso sta a noi portarle per le ultime due partite prima della pausa, che sicuramente sono importantissime.
E dunque prestazioni che non hanno convinto la dirigenza bianco-blu, che, lo ripeto, ha esonerato l'Andri e Matt ed ha affidato la squadra all'ex tecnico delle Berna Jussi Tapola, che dunque esordirà giovedì nel derby della Gottardo Arena contro il Lugano. Passiamo al calcio, alla Coppa Italia, con il Como che ha superato fuori casa la Fiorentina 3-1 ed è approdato ai quarti di finale dove affronterà il Napoli. Un'ultima nota riguardo la Coppa del Mondo di sci, perché il gigante maschile in notturna di Schladming è stato vinto da Loic Meillard, che ha preceduto il brasiliano Pinheiro Broten di 73 centesimi. Sul podio anche il sorprendente francese Elesi Cannaferina a 90 centesimi. Giù invece dal podio Marco Odermatt, quarto a 1:26.
Grazie Omar Meschal. Prima dei saluti diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, mercoledì 28 gennaio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con precipitazioni in diminuzione nel corso della giornata e neve sopra i 500 metri. Guardando oltre fino a domenica, su delle Alpi, giovedì passaggio a tempo soleggiato, da venerdì parzialmente soleggiato, in generale asciutto. Oltre Alpe, giovedì ultime precipitazioni con neve sopra i 600 metri, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Da venerdì variabile, con possibili precipitazioni e limite delle nevicate tra 700 e 1000 metri. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.